Continuano a uscire puntualmente negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, report su report rispetto all'assurda situazione che c'è in questo momento a Gaza. Assurda e devastante da talmente tanti punti di vista che ogni report prova a tracciare un po' il suo punto di vista. Uno, uscito ieri da UN Women, lancia l'allarme su quanto le donne siano state colpite in questa guerra, che non è assolutamente, ovviamente, una gara. Sappiamo benissimo che spesso al fronte ci sono statisticamente più uomini, che è anche il motivo per cui è ancora più impressionante il numero riportato da questo report, cioè 10.000 donne palestinesi sono state uccise a Gaza, fra cui 6.000 madri che hanno lasciato orfani ben 19.000 bambini. E soprattutto ancora più grave il potenziale impatto per le donne rimaste vedove dopo i bombardamenti, dopo le morti degli uomini, sfollate e che rischiano di più la fame. È per questo che il report arriva a dire che quella a Gaza è una guerra contro le donne. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Now, 67% of the more than 14,000 people killed in Gaza are estimated to be women and children.
Dopo il 7 ottobre le percentuali si sono invertite e il 67% delle persone uccise sono donne e bambini. Questo dicono le Nazioni Unite. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è mercoledì 17 aprile 2024. Cominciamo parlando dei dati del report UN Women, che descrive la situazione catastrofica delle donne e delle ragazze palestinesi a Gaza. Della fame ne abbiamo parlato molte volte: quasi nessun accesso al cibo, ad acqua potabile e a servizi igienici funzionanti o all'acqua corrente, e questo crea pericoli addirittura mortali. Rispetto a prima degli attacchi del 7-8 ottobre, la situazione si è invertita. Prima il 67% delle persone uccise nella striscia erano uomini, ora invece i numeri hanno cambiato decisamente la situazione. Oltre al fatto che per le donne e per le ragazze è praticamente impossibile gestire la propria igiene mestruale con dignità e sicurezza, e sono uccise circa due mamme all'ora. È uno spaccato della realtà di cui ci si sta occupando un attimo meno, ora che ci siamo distratti per via degli attacchi iraniani e Israele, che in realtà non hanno portato nessun danno, ma questa è la situazione in attesa di una potenziale invasione dell'esercito nel sud della striscia di Gaza, a Rafah. Ieri nel frattempo l'installazione israeliana alla Biennale di Venezia ha aperto con sopra un cartello con scritto: non apriremo l'installazione fino a quando non sarà presente un accordo per il cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi. Quando si parla di combustibili fossili, di solito l'Italia non è citata fra le nazioni come l'Arabia Saudita, la Russia, oppure anche gli Stati Uniti, che ad oggi sono fra i più grandi produttori mondiali di combustibili fossili. C'è però una regione in Italia che produce però un po' del petrolio che utilizziamo. Ci sono infatti 27 pozzi, di cui 20 di proprietà dell'Eni e 7 di Shell, in Val d'Agri, una zona della Basilicata. Ora, il punto è che a 11 giorni dalla scadenza del mandato, il presidente uscente della regione Basilicata, Vito Bardi, ha concesso un'estensione per estrarre il petrolio da Tempa Rossa fino al 2068. Ora, sappiamo benissimo che al 2050 noi dovremmo smettere di estrarre combustibili fossili e essere emissioni zero. Qua si parla di 2068, quindi 18 anni dopo l'ultimo termine fissato dall'Unione Europea per arrivare a emissioni zero. Tra l'altro si parla di scavare due nuovi pozzi, Gorgoglione 3 e Gorgoglione 4, prevedendo una fornitura di 34 milioni di barili di petrolio. Tra l'altro, sempre in quella zona, nel 2021 Eni era stata condannata in primo grado a risarcire la regione per danni da sversamento nell'ambiente. La situazione non è semplice, l'ha ricostruita Maurizio Bongioanni sul sito di LifeGate, articolo che vi linko in descrizione di puntata. E tra pochissimi giorni la Basilicata, il 21 e il 22 aprile 2024, voterà per eleggere la nuova giunta regionale. Quando si parla di crisi climatica, ciclicamente esce la notizia su una soluzione incredibile che potrebbe cambiare il clima terrestre e salvarci. Di solito si parla di geoingegneria oppure ingegneria climatica, cioè qualcosa che riesce, tra geologia e ingegneria, a modificare l'ambiente circostante, cioè quindi in grado di contrastare su scala planetaria i cambiamenti climatici. L'ultima, dopo la rimozione del carbonio dall'atmosfera, è il cloud brightening, ossia schiarire le nuvole marine con l'obiettivo di abbassare le temperature. Il problema è sempre quello, cioè il pianeta si scalda troppo e quindi le temperature medie anche degli oceani e dei mari sono in costante aumento. L'idea sarebbe quindi di rendere più chiare le nuvole marine per poter far rimbalzare indietro i raggi solari in modo che scaldino di meno i mari e gli oceani. Sono tanti però a mettere in guardia da questo tipo di soluzioni, perché rischiano di sembrare cure miracolose, estremamente costose e soprattutto per alcuni sono la scusa per poter continuare a inquinare e consumare ancora petrolio e gas. Anche Friends of the Earth International li chiama una pericolosa distrazione e sappiamo che ci vorranno almeno decenni per capire se questa cosa qua sia fattibile. L'ha descritto in maniera molto minuziosa il nostro Pietro Minto, esperto di tecnologia, in un articolo sul sito di LifeGate che vi linko in descrizione di puntata. Lasciamo la parola ora alla nostra scrittrice Speranza Kuzuimana per il consiglio della settimana riguardo alle difficoltà della libertà di informazione.
È il 1 aprile 2024 quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu scrive su X che il canale terroristico Al Jazeera non trasmetterà più da Israele, con l'intenzione chiara di emanare una nuova legge per fermare tutte le attività del canale emittente. Ciò è avvenuto a seguito dell'approvazione di una vera e propria legge che consente il divieto di trasmissione di programmi ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. Scelte queste che preoccupano l'opinione internazionale per la concreta e tragica minaccia che colpisce il mondo del giornalismo e dell'informazione. La scelta è un libro pubblicato da Bompiani, uscito poco tempo fa e scritto da Sigfrido Ranucci, volto storico del programma di inchieste di Rai 3 Report. La scelta del titolo è quella sempre più difficile e coraggiosa di voler fare il mestiere del giornalista d'inchiesta in tempi in cui esporsi, cercare risposte e raccontare la verità fa pensare più al pericolo per la propria incolumità che al grande valore di testimonianza e memoria. Ranucci in questo testo scandaglia le sue esperienze lavorative, gli ostacoli affrontati tra querele e scontri con figure politiche e non tralascia mai il suo sconfinato e solido impegno nei confronti della libertà di informazione e di stampa, un diritto che negli ultimi anni, da troppi anni, è in bilico in tutto il mondo e mette a nudo la nostra fragilità culturale.
Grazie mille a Esperance. Vi ricordo che da domani, giovedì 18 aprile, saremo live ogni giorno fino a lunedì 22, la giornata della Terra, a Milano per 5 giornate, ogni giorno alle 18:30 all'Anfiteatro Liberty davanti ad Apple per Today at Apple. Ogni giorno un po' di minuti per capire la notizia principale della giornata e poi spazio ai super ospiti con gli esperti di LifeKit che li intervisteranno. Trovate tutte le informazioni, tutti gli ospiti: Valerio Nicolosi, Margherita Vicario, Maurizio Carucci, Giulia Innocenzi, Parasite, Bianca Felicori, in descrizione di puntata al link. Nel frattempo ci sentiamo domani, ciao.